Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Il numero per scriverci durante la diretta è sempre 331-6214013 con Telegram, WhatsApp o se volete con un SMS. Diretta @popolarenetwork.it mandarci invece una mail durante questa puntata. Se invece volete scriverci in altri momenti per commenti, richieste di informazioni o segnalazioni potete farlo a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. E allora, il nostro sommario prevede, come ogni giovedì, la rubrica di musica lirica e classica a cura di Giovanni Chiodi in chiusura di puntata. Ci collegheremo con il direttore d'orchestra che con la Sinfonica di Milano proprio nel corso di questo weekend dirigerà un concerto molto particolare dedicato a un personaggio altrettanto particolare, Bugs Bunny. Mentre Barbara Sorrentini ha intervistato Elena Goatelli, la regista di Femmine, film che è al Trento Film Festival 2026. Mentre il nostro primo ospite è ci parlerà insomma di un libro che ci sembra davvero molto molto interessante. Si avvicina il 1° maggio, si parla uno sciopero importante avvenuto però 100 anni fa. Intanto diamo il benvenuto a Luca Sanfilippo, buongiorno.
Buongiorno, mi sentite?
Sì, la sentiamo benissimo, grazie di essere con noi. Allora, di che sciopero stiamo parlando e dove siamo?
Allora, siamo in Bretagna, nel nord della Francia, quindi sull'Atlantico, e stiamo parlando di 100 anni fa, 1924, dell'inverno tra il 24 e il 25.
Stiamo parlando del libro Le Sardiniere, un grande sciopero di donne, un libro bellissimo anche dal punto di vista iconografico, poi chiariremo perché è uscito per In Transito. Questo libro in realtà ci porta a scoprire l'inizio di una serie di movimenti che poi porteranno con fatica, con persistenza al riconoscimento di certi diritti. L'autrice è Lucie Coillard e Luca Sanfilippo lo ha tradotto e ha firmato le note, la postfazione e le appendici. Partiamo appunto da quel 1924. Il libro è organizzato in una maniera per cui sentiamo proprio le voci delle sardiniere, no?
Eh sì, perché questo è un reportage in presa diretta ed è per questo che questa vicenda ci ha catturato, ci ha appassionato, perché è una bella storia. È una bella storia che in Italia non si conosceva, non la conoscevamo, perché è avvenuta tanto tempo fa e molto lontana da noi. Ma soprattutto è una bella storia perché ci sono come protagoniste le donne lavoratrici di 100 anni fa. E sono donne quelle che decidono in modo spontaneo e anche un po' sconsiderato di iniziare questo sciopero, questo muro contro muro nei loro luoghi di lavoro, che sono i conservifici, cioè queste fabbriche dove si inscatola il pesce, in particolare le sardine, in Bretagna. Ed è una donna quella che ci racconta questa storia, che è Lucy Colliard. Ma ce la racconta facendo parlare quelle protagoniste, quelle operaie, quindi in realtà è un racconto ma con una forma molto dialogica, per sì. Questo che ci sembra quasi di essere a teatro, anzi a dire la verità, siccome si fa un gran cantare, si fa un gran scandire slogan, battere zoccoli nelle manifestazioni ogni giorno, è quasi un musical sindacale, direi, per fortuna con un happy ending.
Gli zoccoli, per esempio, leggo un breve tratto: il pavimento è di terra battuta, poiché a Douarnenez piove molto, ben presto gli zoccoli bagnati delle donne inzuppano il pavimento e si crea uno spesso strato di fango che bisogna raschiare via in continuazione. Il livello del pavimento nella sala di lavoro, situata all'interno di un grande hangar, si ritrova molto al di sotto del livello stradale. È un dettaglio, forse non drammatico, ma che dà l'idea della... come dire, dell'estrema incuria con cui i datori di lavoro creavano gli spazi dove si lavorava, per esempio, no?
Eh sì, anche perché queste donne lavoravano in continuazione, nel senso che quando arrivava il pesce da inscatolare cominciavano a lavorare, potevano iniziare anche di sera, dipendeva quando arrivavano i pescatori con la pesca, che peraltro spesso erano i loro mariti, figli o padri, e loro andavano avanti ad oltranza. Ed è quindi proprio in questa situazione in cui loro lavorano ad oltranza, a volte 12, 14, 16 ore, a volte anche di più, e proprio quel brano che lei ha scelto di leggere è l'osservazione di questa militante invece sindacale che viene da fuori, dice: questo, c'è un odore terribile in questi posti, e loro invece di svenire come succederebbe a me, dice lei, e loro cantano anche per cercare di restare svegli e lavorare, continuare ad andare a lavorare. Poi succede che a un certo punto osano chiedere un aumento di pochi centesimi di franco, i loro padroni non le ricevono nemmeno, e allora su un colpo di testa decidono di abbandonare la fabbrica, di andare a protestare sotto le altre fabbriche, chiamare le altre donne, e a questo punto si bloccano 23 conservifici in tutta la Bretagna.
Che essendo una delle industrie allora, no, e anche adesso in realtà, quella della conservazione del pesce, una delle industrie più importanti di quell'area, insomma, bellissima regione, ma anche appunto condizioni di lavoro molto dure, apprendiamo da questo libro così moderno. E poi c'è una bella fotografia, no, di Lucy Colliard, che sembra una donna di oggi, tanto è attenta, precisa nella sua restituzione.
Sì, in più per lei è una forma di quasi una nuova giovinezza, perché lei quando questo sciopero inizia e viene mandata dalla centrale del sindacale di Parigi, cioè, ma vai un po' a vedere, magari queste donne che non hanno mai fatto scioperi, che hanno iniziato così su un colpo di testa, hanno bisogno di una mano, lei arriva e scopre queste condizioni di lavoro terribili in cui anche le leggi che erano state già approvate in Francia per le 8 ore, per il divieto di lavori notturni per minori e donne, eccetera, in realtà non erano per niente applicate. Ecco, e lei aiuta queste donne a chiarirsi le loro esigenze, le loro necessità, i loro obiettivi, e le aiuta anche a immaginare una strategia negoziale in una situazione però di muro contro muro, perché i datori di lavoro sono convintissimi che non avranno bisogno nemmeno, non solo di riceverle, ma nemmeno di negoziare, perché saranno i mariti, i figli e i padri di queste donne a farle ragionare, perché bloccando tutti i conservifici della regione, in realtà bloccano i redditi di tutti i pescatori, cioè di tutti i redditi familiari di tutta la regione, quindi diventa una questione nazionale. I prefetti, i sindaci, addirittura il ministro del lavoro cercano di trovare delle mediazioni, ma i datori di lavoro invece mantengono questo muro contro muro durissimo. E per fortuna che c'erano delle persone come Lucy Colliar che avevano più esperienza, innanzitutto perché così ce l'hanno raccontata e noi possiamo abbiamo potuto tradurla e raccontarla a nostra volta, ma soprattutto per fortuna perché lei si rende conto che la prima cosa da fare è organizzare delle mense popolari, utilizzare la solidarietà degli altri lavoratori in tutta la Francia che mandano soldi, i contadini mandano prodotti per far mangiare le famiglie di queste donne che decidono di mantenere lo sciopero trans.
Sì, uno sciopero vittorioso, tanti ce ne sono stati di non vittoriosi, loro sono riuscite appunto con questo doppio, questo duplicarsi degli avversari, da un lato ovviamente il sistema, il sistema industriale e dall'altro il patriarcato, mi verrebbe da dire, no? Cioè spingere sui mariti per cercare di convincerle a smettere è proprio un'espressione, no, di come andavano le cose allora.
Certo, con la differenza che qui quello che succede, che purtroppo è successo anche in Italia, è che di fronte alla determinazione e invece a una solidarietà che si crea anche al di là dei generi, quindi tra uomini e donne, oltre che tra donne, i padroni, i datori di lavoro decidono di fare un colpo di mano, quindi assoldano degli uomini di mano per intervenire e rompere il fronte dello sciopero con la violenza, come per esempio era successo anche in Italia proprio negli stessi anni. Qui però vanno oltre, diventano mandanti di esecuzioni di pistolettate contro il sindaco e contro i manifestanti, e a questo punto anche la politica nazionale deve decidere da che parte stare, quindi è per questo che poi lo sciopero riesce grazie a questa situazione particolare. Però quello che è successo è che in questo sciopero le donne hanno sperimentato la forza dell'unità sindacale, la forza della solidarietà degli altri lavoratori che le hanno aiutate dal resto della Francia, e questo è uno dei motivi per cui Lucy Colliar scrive subito questo reportage, perché poi questa storia vittoriosa e positiva venga raccontata nel resto del paese. Ma le donne hanno scoperto anche di essere diventate protagoniste della loro vita, di aver guadagnato dei diritti e della dignità sul lavoro, ma non solo sul lavoro, poi anche nella famiglia e anche nella società, al punto che pochi mesi dopo la fine di questo sciopero vengono alcune di queste sardiniere, vengono elette nei consigli comunali. Ora, questo è molto interessante perché le donne non avevano il diritto di voto, quindi già vuol dire che sono gli uomini che le hanno votate, e secondariamente non avevano nemmeno il diritto elettorale passivo, cioè non potevano essere votate, e invece lo sono state, quindi voleva dire che avevano guadagnato un'autorevolezza, una leadership importante, riconosciuta dalle donne e dagli uomini, al punto che poi dopo deve intervenire qualche mese dopo il prefetto per far invalidare quelle elezioni e dire no, ma voi non ci potete stare nel Consiglio Comunale. Quindi è interessante come in una situazione difficilissima, di disperazione, eccetera, le donne senza diritti se li siano state capaci di conquistarceli.
Dicevo delle immagini che corredano questo libro, che sono bellissime, sono di Franz Masereel, no? Nato insomma alla fine dell'Ottocento e morto nel 1972, sono tratte dalle sue pubblicazioni, dalle xilografie che realizzavano.
Sì, sono delle stampe tratte da xilografie, quindi sono in bianco e nero e si riferiscono chiaramente non sono illustrazioni di questa vicenda, ma sono prese da xilografie coeve, proprio quindi degli anni, inizio degli anni 20, 24, 25, proprio quando questa storia succede, e hanno a che fare con
gli scioperi o il lavoro.
Eccetera. Quindi si sposano, ci sembrava che si sposassero perfettamente per accompagnare questo racconto che, come dicevamo prima, ha quasi un andamento drammaturgico, quindi veramente ci sembra di sentire, di vedere, perché non è solo un racconto, ma sentiamo le voci di queste donne che gridano, che cantano, che raccontano come hanno vissuto non solo lo sciopero, ma proprio la loro vita. Sono donne che vanno, che lavorano in queste fabbriche, ma sono dodicenni o anche ottantenni, perché non si va in pensione lì, la miseria è tale che fin quando si può si deve poter lavorare.
Mi sono venuti in mente altri scioperi famosi dalle nostre parti, le piscinine, cioè le sartine, o meglio le lavoranti delle sartine a Milano, che scioperarono ad oltranza, erano ragazzine, oppure le mondine, no? Anche perché insomma la musica spesso accompagna le azioni politiche delle donne, non solo quelle delle donne, ma forse le donne insomma sono abituate al canto mentre lavorano, è proprio una caratteristica che affonda le radici in tempi molto antichi, no? Ce lo raccontano anche tanti maestri della drammaturgia da Goldoni in poi.
Per esempio, Lusticol de Arci racconta che a un certo punto queste donne, che sono abituate a fare le loro canzoni, brezzoni, eccetera, però si rivolgono a questi militanti sindacali più esperti: ma ci dite, ci date le parole dell'Internazionale, perché vogliamo impararla a cantare. E poi da sole invece si fanno dare le parole del canto della Jeune Garde, che è un canto forte, violento, nato in quegli anni, nel 1921, e che è la canzone, l'inno dei morti di fame, ed è quindi ha una forza, una bellezza, tra l'altro anche la musica è molto bella, e loro fanno questi cortei ogni giorno che passano davanti a tutte le 20 fabbriche, le 21 fabbriche, per scandire i loro slogan e questa canzone quasi rivoluzionaria.
Allora, io ringrazio moltissimo Luca Sanfilippo, che ha tradotto e firmato tutto il materiale che precede e correda Le Sardiniere nella versione italiana, appunto da lui tradotta edita da In Transito, un grande sciopero di donne di Lucie Coillat. Grazie davvero, ci sembrava alla vigilia del 1° maggio davvero un libro da consigliare, quindi a risentirci e buon lavoro, è proprio il caso di dirlo, a presto.
Arrivederci.
E allora, ringraziando Luca Sanfilippo, noi dedichiamo alle sardiniere di 100 anni fa questo canto, il canto delle mondine, è uno dei lavori che Giovanna Marini firmò con una lunga ricerca attraverso la musica popolare.
Ciurparunda li belli braghi bianchi, canto di mondine, che era un canto triste, poi piano piano è diventato sempre più allegro, e anche perché le mondine sono state le prime a organizzarsi sindacalmente da sole, mondine e filandere, e quindi poi alla fine era diventato un canto di lotta, ma prima era un canto amaro, tristissimo, lento. Figli dell'Officina, canto degli arditi del popolo, 1921, questo partito che nacque così a metà strada fra il Partito Socialista e il Partito Comunista, non molto apprezzato da loro perché erano più a sinistra, e poi molta base si unì a loro. E le parole, sentite queste parole, sentitele bene, oggi non si canterebbe più con queste parole, insomma, però sono molto interessanti e descrivono un'epoca. Questo è un inno e è stato già messo per banda da altri, ma questa è l'armonizzazione di Silverio Cortesi. Sono tutte inedite queste, tutte fatte da lui. E poi chiudiamo con gli stornelli d'esilio di Pietro Gori, questo grande... A quella che non sapevo più se l'aveva scritta la Marsigliese del lavoro, non l'ha scritta Pietro Gori, è di Marchetti, non lo conosco. (Susurra)
E allora, una canzone famosissima in Italia, ma che forse da un po' di tempo non si sentiva più, dedicata dalle mondine alle sardiniere del libro di Lucie Coillard, di cui ci ha parlato Luca Sanfilippo, che lo ha tradotto, edito da In Transito. E adesso parliamo di cinema, torniamo al Trento Film Festival in corso in questi giorni, con un'intervista di Barbara Sorrentini a Elena Goatelli, regista del film Femmine.
Elena Goatelli, regista del documentario Femmine, appena presentato al Trento Film Festival, ci sarà anche una proiezione il 1 maggio, benvenuta a Radio Popolare.
Grazie infinite per l'invito.
Guarda, io comincio da dove tu finisci, ossia dal significato di Femmine. Che cosa racchiude questo termine?
Beh, è un termine che viene utilizzato nel nostro dialetto per, diciamo, limitare il campo d'azione delle donne. Una frase tipica è tasi femmina, cioè stai zitta donna, quindi volevo usarlo come titolo proprio per cambiare il significato, riappropriarci di un significato e rompere i pregiudizi che di solito accompagnano le donne nella loro vita quotidiana.
All'inizio del film invece fai una sorta di excursus dal 1946, ossia dal primo voto alle donne, al 2025, sì. E racconti qual è stata l'evoluzione dei diritti delle donne, passando naturalmente dall'abolizione del ius corrigendi, che viene fuori, esatto, anche nei discorsi delle donne che hai intervistato, poi ovviamente il divorzio, l'aborto, insomma tutti i passaggi, ma sono tanti, alcuni purtroppo un po' dimenticati. Da dove sei partita per raccontare queste storie anche in prima persona tra donne di un'età maggiore rispetto alle donne che le intervistano, ecco?
Infatti, guarda, è importante appunto la parte iniziale per dare una cornice proprio storica, anche per far capire che nonostante la nostra location, diciamo così, anche molto bucolica del Trentino, le montagne, comunque anche da noi sono arrivati non solo gli echi, ma comunque le lotte femministe, e si è sofferto anche appunto questa lotta quotidiana per l'emancipazione, più o meno riuscita, secondo appunto delle storie personali. Mi interessava indagare nella vita delle donne di una certa età, perché penso che si sono persi tanti passaggi e tante storie non sono state mai raccontate. Quindi mettere a confronto ragazze che hanno adesso 18-20 anni e con quelle che sono state ragazze, con le donne che sono state ragazze appunto all'inizio, agli albori, diciamo, delle lotte femministe. E il confronto incontro ha funzionato molto bene. Naturalmente le donne più anziane, più mature, hanno molto più da raccontare. L'intenzione era quella di scavare, diciamo, in questo passato e di ragionare con loro, no? Come sono state le loro vite in quegli anni, e vedere le ragazze appunto, cioè creare questo ponte di comunicazione tra due generazioni, che secondo me deve mantenersi sempre aperto, altrimenti si perdono dei passaggi fondamentali di conoscenza, anche di consapevolezza di quello che è stato anche fatto.
Le donne che si raccontano, quasi tutte hanno fatto parte di questo movimento, gruppo donne, insomma chi più chi meno, eppure ognuna di loro ha da raccontare un passato abbastanza medievale, verrebbe da dire, poi in tutta Italia era così in certi casi, in certi matrimoni, in certe famiglie. Qual è stata la loro presa di coscienza? Ma ti chiederei anche dove sono, perché si parla di zone del Trentino, di diverse zone del Trentino.
Sì, allora, le riprese le abbiamo fatte a Borgo Valsugana, che è il mio paese, in Bassa Valsugana, e le donne sono della Bassa Valsugana e Tesino, che è una valle ancora più montana rispetto alla Valsugana. La Valsugana, diciamo che è la valle di collegamento tra Trento e Bassano, tra il Trentino e il Veneto. E sì, secondo me comunque c'è stato questo gruppo donne, quindi anche nella ricerca delle donne comunque cercavo delle storie non solo di donne che avevano combattuto e erano appunto coscienti dei gruppi di resistenza, dei gruppi femministi, e avevano fondato loro stesse un gruppo femminista, ma anche di donne che non erano mai entrate in contatto con diciamo la lotta tra virgolette per l'emancipazione. Però nonostante questo ognuna si trova in una situazione e in una ricerca di emancipazione che secondo me non è solo della montagna o di queste zone, ma effettivamente può essere sentita uguale anche a donne che vivono, che hanno vissuto in paesi completamente diversi, non solo in Italia, per esempio anche la Spagna. Penso che quando racconto a mia suocera di questo progetto, lei vede e sente gli stessi desideri, ha avuto le stesse sfide. nel corso della propria vita. Quindi secondo me, come donne, siamo tutte nella stessa, più o meno nella stessa situazione.
Tornando a questo gruppo nato negli anni 70, questa sorta di movimento femminista, gruppo donne, chiaramente vicinissimo a Trento, dove Trento in quegli anni, un po' per la facoltà di sociologia, insomma, comunque da un punto di vista di attivismo, movimentismo, insomma, era molto ricca. Qui stiamo parlando di frazioni, però sembra che sia stato molto molto attivo. Tra l'altro ci sono dei reperti molto interessanti che prendi da Radio Onda Azzurra, da altre radio, Radio Teleround, insomma, e anche immagini, credo, in Super 8 di quegli anni. Anche questo lavoro un po' di documentazione visiva, come lo hai organizzato?
Quella è una parte molto importante, perché il progetto ha una partnership con la Fondazione Museo Storico del Trentino, e anche da loro abbiamo avuto un supporto di formazione per le ragazze, per le intervistatrici, le ragazze più giovani, e anche per me stessa. Quindi è stato fatto da Sara Zanatta, che è ricercatrice al Museo Storico, un percorso, un escurso sulle lotte femministe negli anni 70 proprio a Trento, in Trentino, inserendolo poi nella realtà anche italiana. Elena Tonezzera ha dato una formazione su come si fanno le interviste, e poi Alessia Tuselli del Centro di Studi di Genere dell'Università qua di Trento un escursus proprio sul genere, sull'evoluzione appunto delle lotte femministe da quel punto di vista. Quindi grazie anche a loro, alla Fondazione Museo Storico, abbiamo avuto accesso a materiali d'archivio e le registrazioni audio, cioè Super 8 familiari, quindi da utilizzare in modo, diciamo, creativo, per cercare di riportare, no, anche le spettatrici e gli spettatori a quel momento storico. E poi anche le interviste radio sono state conservate proprio dal gruppo Donne Bassa Valsugana e da Teresa e Bruna, che sono due delle protagoniste.
Questo confronto generazionale che si intuisce anche delle interviste, perché poi ogni tanto le intervistate fanno le domande a chi intervista. A un certo punto c'è una domanda sull'evoluzione o la regressione rispetto ai diritti delle donne attraversando gli anni. Ecco, anche tu che idea ti sei fatta facendo questo lavoro?
Guarda, penso che una cosa, appunto, come dicevano le ragazze, no? In quel momento di domanda appunto delle più anziane, dire, insomma, non riesco a inquadrare, no? Per tante donne aver portato avanti delle lotte femministe fondamentali per i diritti fondamentali delle donne, no? Quindi aborto, divorzio, appunto tutte quelle leggi che abbiamo visto nella parte iniziale, si chiedono per cosa lottano le ragazze adesso, no? Qual è il femminismo di oggi? E alla fine per tante è proprio un passaggio sia di indipendenza economica, di questo gap salariale che mi preoccupa molto, la sicurezza la sentono tantissimo, cioè una grande differenza della quale si stupiscono, della scioltezza con cui queste donne prima appunto facevano autostop e si muovevano senza dei timori, che invece loro adesso sentono molto molto forti, anche giustamente. Quindi sentono anche più limitato il loro campo di azione rispetto a quello che era prima per loro, per le donne che potrebbero essere, diciamo, in certo senso magari anche nonne. Io mi trovo nella generazione di mezzo, no? Quindi sono stata un'osservatrice anche privilegiata di questi due modi di vedere la vita adesso delle donne.
Grazie a Elena Guatelli, il film si intitola Femmine, è stato appena presentato al Trento Film Festival. Poi dove andrà questo film?
Grazie per la domanda, io spero una distribuzione fitta, non so ancora dare più dettagli, ma spero che questa proiezione al Trento Film Festival sia l'inizio, diciamo, di un lungo percorso.
Grazie.
Grazie mille, grazie.
Ciao.
A voi.
E grazie a Barbara Sorrentini. Dunque, noi adesso abbiamo la pubblicità, torniamo fra poco con tanti ospiti, tanti argomenti.
Time.
Bentornate, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30 alle notizie. Il nostro argomento di riapertura è un concerto che ha attirato migliaia di spettatori e ascoltatori in tutto il mondo e che si intitola Bugs Bunny at the Symphony. È l'Orchestra Sinfonica di Milano che propone, in occasione dell'85esimo anniversario di Bugs Bunny, il celebre personaggio dei cartoni animati, e del 35esimo anniversario di questo concerto, nel suo auditorium, la versione definitiva appunto di questo spettacolo, che è stato eseguito da oltre 300 orchestre in tutto il mondo. Sarà il 2 e il 3 di maggio, quindi sabato e domenica alle 15.30 all'Auditorium di Milano in Largo Mahler, dove ha sede l'Orchestra Sinfonica di Milano. Il progetto è firmato dal direttore d'orchestra che sarà sul podio, George Dougherty, insieme con il produttore esecutivo di questo spettacolo concerto, David Kali Kwong. A noi è sembrata una proposta interessante, soprattutto nuova per Milano, noi ci facciamo raccontare tutto proprio dal maestro George Dougherty. Hello, welcome to Radio Popolare. Thank you for being with us.
Hello, how are you?
We are very well, very happy to speak with you. Can you tell us, you probably did so many times, but we would like to know, how did the whole idea of this show come up to you, to the producer? How did it all start?
Well, when I was a little boy, a young boy, I watched these cartoons on Saturday mornings like millions and millions of other kids and adults all around the world. And at the time, I fell in love with the music as a child. Mm. At the time, I didn't realize I was getting a world-class masterclass in the great classical composers, because the scores of these great cartoons are filled with Rossini and Wagner and Johann Strauss and Franz Liszt and so many other classical composers. The two composers at Warner Brothers, Carl Stalling and Milt Franklin, borrowed from the great classical composers to make these brilliant scores. Mm. So anyway, decades later, as an adult conductor, I was reintroduced to these cartoons, and I really wanted to perform them with a live orchestra. But I immediately realized that to perform them and give them their incredible due, that we needed to see the animation on a big screen and hear the music at the same time.
Yeah.
So that's how this cartoon concert was born. And we were the very first one of these cine concerts that was touring the world. Yeah. And since then, we have done it on Broadway. We have been with over 350 orchestras worldwide, and we are thrilled to be here in Milano with Orchestra Sinfonica di Milano.
Yeah. Allora, io gli ho chiesto come è nata. I'll translate and then I come back to you. Bear with me. Dicevo, ho chiesto come è nata questa idea, che appunto celebra il suo 35esimo anno di tournée, e dice: da ragazzo, come moltissimi ragazzini e ragazzine di tutto il mondo, guardavo i cartoni animati in televisione al sabato mattina, i Looney Tunes, una delle prime cose che mi affascinò fu la musica. Perché non lo sapevo allora, ma gran parte della musica di quei cartoni animati era mutuata alla grande musica classica, Rossini, Wagner, Strauss, Liszt, insomma, solo per citarne alcuni. E i due compositori, Starling e Franklin, che poi crearono le colonne sonore originali dei cartoni animati si ispirarono moltissimo ai maestri della musica classica. E dunque mi venne l'idea, fin da giovane, di eseguire quelle musiche, le musiche dei cartoons, live con le orchestre, ma mi resi subito conto che per renderle al meglio era necessario che il pubblico, oltre a sentire la musica eseguita dal vivo, vedesse anche i cartoni animati, l'animazione su grande schermo. E dunque, ecco, così è nata questa idea. Noi siamo stati i primi a farlo, poi ci sono state anche altre esperienze e fino ad adesso siamo stati dovunque, siamo stati on Broadway, siamo stati in tantissimi paesi diversi, abbiamo collaborato con oltre 350 orchestre, quindi siamo molto contenti di essere arrivati a Milano per lavorare con l'Orchestra Sinfonica di Milano. Yes, the next question is about the feedback you got in all these years of success with this particular show concert. I imagine you probably discovered audiences that were in love with cartoons that you probably didn't imagine, I think.
I didn't imagine that the audiences would be this big. We've performed for over 2.5 million people worldwide.
Yeah.
And it just speaks to the brilliance of the cartoons, that they are so beloved worldwide. And it isn't just in the U.S. and North America, Canada, whatever, that the cartoons are so popular. They're popular all over the world.
No, no, we used to watch them too. I mean,
right, I know. Yes, absolutely. Mm. They resonate all over the world with them. And the animation is so brilliant.
Yeah.
And it's timeless. When you look at the animation, it's not like it's old or vintage or, you know, it could have been made today. And then the music is so vibrant and so extraordinary.
Yeah.
And it was just the right combination of the visual brilliance and the musical brilliance. Mm. And we, you know, in New York, where we first debuted the concert on Broadway at the Gershwin Theater, it sold out for weeks.
Mm-hmm.
We only expected to do a few performances, and it sold out for weeks. And when we went back to the New York Philharmonic recently, we sold out 4, 5, 6, 7, 8 performances in a row in a 3,000-seat house. So I knew that people love these cartoons, but I was not prepared for the great
for the sheer amount of people. Yeah. Allora, dice che fino ad adesso hanno eseguito questo spettacolo concerto per oltre 2 milioni e 500 spettatori e spettatrici, e io gli avevo chiesto si aspettava che tipo di feedback si aspettava, probabilmente non così massiccio, entusiastico. Evidentemente i cartoni animati, ci siamo resi conto, risponde il maestro Dougherty, con cui stiamo parlando del concerto che potete vedere all'Orchestra Sinfonica di Milano all'Auditorium sabato e domenica. Non sono la popolarità dei cartoons non è limitata agli Stati Uniti o al Canada, ma risuona un po' in tutto il mondo, e soprattutto l'animazione di quei prodotti in cartoni animati è senza tempo, potrebbe essere stata fatta oggi, è talmente vivace, vibrante, è una combinazione di maestria visuale e maestria musicale. A New York, per esempio, quando siamo stati on Broadway, abbiamo fatto il sold out per settimane intere, pensavamo di fare solo 2 o 3 repliche, invece siamo andati avanti per settimane. Oppure quando abbiamo lavorato con la New York Philharmonic, abbiamo fatto 8 repliche che sono andate immediatamente esaurite. The last question is about the musical aspect, the details. This is the daily cultural broadcast of our radio, and we often talk about classical music, operas, and everything. What you were saying at the beginning, it's the extreme high quality of these musical scores. The music follows every single part of the animation. And it's an extremely complex kind of music when you listen to it live. Is that true?
Oh, it's very complex. I mean, it's based on the great composers. I mean, the concert is very Italian in spirit, because the composer that is most often quoted in this concert is Rossini, great Rossini.
Because of the rhythm of Rossini, I think, no?
Right. Yeah. It's perfect for animation. We have the Baviera de Sevilla, which becomes the rabbit of Seville. And we're world premiering a brand new cartoon. This is a world premiere of a brand new cartoon that is made just for this concert and for this tour.
Yeah.
We're here in Milano called the Skyscraper Scrap, which is done to Rossini's La Gazza Ladra.
Wow.
And but we also do, you know, a lot of Wagner, the What's Opera Doc. Has all of the themes of the Four Ring Cycle operas, as well as four more Wagner operas.
Yeah.
And we do it in six minutes and 20 seconds. The music is very complex. And the most difficult thing is that the music must be in perfect synchronization with the animation. There is no room for any error at all, because from the original animation comes the voices, becomes the sound effects,
mm-hmm.
and the recorded sound effects are absolutely synchronous with the music.
Yeah.
So they have to be perfectly together.
Yeah.
So we have to use a lot of film scoring techniques mm-hmm. to make that happen. And it requires great, great perfection and
concentration.
Concentration from the orchestra. Mm. There is no room to slow down or speed up or go faster, go slower.
Yeah.
We have to be right with the film.
Of course. You can't do you have to be very faithful to what the animation dictates.
Yes.
Yeah.
Yes, the animation, you know, controls what we do, because the film never stops. We have to be completely with it at every second.
Ok. Allora, gli ho chiesto qualche cosa sulla tecnica musicale e sul fatto che in realtà una volta ascoltate dal vivo tutte queste musiche sono, a parte che sono musiche di grandi maestri oppure anche musiche originali, e intanto il maestro mi ha ricordato che in questa occasione all'Auditorium di Milano sarà presentato un nuovo cartoon apposta per questa occasione in prima assoluta, che si chiama Skyscraper Scrap e che appunto sarà proposto proprio in questa occasione a Milano. Diceva appunto, immaginate che questo concerto può essere considerato anche molto italiano, perché uno dei maestri, dei compositori più presenti è Rossini, naturalmente, che con il suo ritmo, i suoi accelerati è perfetto per l'animazione, ma c'è anche Wagner che tra l'altro appunto viene eseguito in spazi e tempi estremamente rapidi, quindi diciamo che una delle difficoltà maggiori, oltre a far percepire la complessità della musica in sé, è la perfetta sincronia con l'animazione. Non c'è spazio per l'errore, anche perché ci sono gli effetti sonori, quindi gli effetti sonori seguono la musica e per cui non si può sbagliare. Non ci vuole grande concentrazione, attenzione e capacità per eseguire questo concerto da parte dell'orchestra, perché ovviamente non si può rallentare oppure accelerare come magari si fa in altri tipi di esecuzione. Thank you so much for your time and for explaining us some of the details of this very, very successful project that you're bringing to Milan. Thanks, maestro. Have a good concert.
Well, thank you. We hope everyone will come. It's perfect for all ages. It's perfect for adults.
Yeah.
It's perfect for children.
Yeah.
It's perfect for people who love music and for people who are brand new to music. So it's fantastic.
Yeah. Okay, thanks very much.
Grazie.
Take care.
Grazie mille.
Arrivederci.
Grazie mille.
Arrivederci. E allora salutiamo il maestro George Dougherty, che si è inventato insieme al suo produttore questo progetto così, così longevo, 35 anni. Dedicato a Bugs Bunny, che ne compie invece 80, e a tutti i suoi compari di cartoni animati. Vi faccio ascoltare un breve estratto con alcune musiche che sicuramente riconoscerete. E ringrazio Mauro Salvarani che ci ricorda che a Bayreuth, sede del celebre festival wagneriano, si può vedere il cartone Bugs Bunny di Bugs Bunny What's Opera, tutto ovviamente montato su musiche di Wagner. Anche quelle troverete all'Orchestra Sinfonica, con l'Orchestra Sinfonica di Milano, il 2 e il 3, cioè sabato e domenica, all'Auditorium di Milano, in questo curioso progetto, ma davvero molto longevo, sui cartoni della Looney Tunes, le loro musiche eseguite dal vivo e dirette da George Dougherty, che abbiamo appena avuto ospite in diretta. Dunque, lasciando il mondo dei cartoni animati di quando eravamo ragazzini e soprattutto la loro musica eseguita dal vivo con le animazioni dietro, sarà certamente un'esperienza divertente. Noi continuiamo a parlare di musica lirica e talvolta anche classica con Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni!
Eccomi!
Aspetta che ti metto la sigla, perché sennò non mi sento a posto. Un attimo solo, un attimo solo. Oh, adesso siamo giusti.
Io oggi ho veramente una montagna di recensioni da fare. Tu mi fermerai, a un certo punto dirai basta, chiudi la bocca.
No, allora, ci abbiamo tempo.
Allora, perché due sono molto importanti. Allora, la prima recensione è breve. La Carmen è una grandissima opera presentata a Modena Piacenza. L'ho vista a Piacenza, è uno spettacolo che mi è piaciuto. Minimalista e intelligente di Stefano Vizzioli, una Siviglia stilizzata in abiti moderni, una fabbrica dai muri scrostati, una Carmen, ecco, gioiosa, piena di vita, libera, naturale, danzante, finalmente non una femme fatale, e la canta benissimo Annalisa Stropa, la nostra Annalisa Stropa, che è la Carmen italiana di oggi. Una Michela Pugnace e Jacqueline Olivieri, voce e temperamento notevoli, malgrado diversi suoni da sistemare. Le donne mi sono parse gli elementi migliori, la direzione della direttrice Audrey Saint-Gilles è buona, non l'ho trovata buona, non eccelsa, senza quella leggerezza e trasparenza che sarebbe stata secondo me la vera chiave originale, anche perché l'edizione è quella con i pesanti recitativi di Giraud, che avrei volentieri bandito. Questa era l'ultima produzione di Opera Lombardia e ci tenevo a parlarvene e a recensirla. Ma i piatti forti ancora durante queste settimane sono il Maggio Musicale Fiorentino e Pelea Semelisande alla Scala. Parlerei prima della Scala, anche perché stasera tutti la possono vedere se vogliono, perché c'è la ripresa sulla Scala e TV. Dunque, torna a Milano quest'opera dopo un'assenza di 20 anni, è un'opera scaligera naturalmente ed è un grandissimo capolavoro. Parto dalla parte musicale, concertazione del direttore Maxime Pascal. Secondo me è stata una concertazione buona, sicura, ma anche senza quei voli, quel colpo d'ala che secondo me è proprio delle grandi interpretazioni originali in una partitura così delicata, strapiena di sfumature e caleidoscopiche. Quindi Pascal tiene tutto sotto controllo, ma per l'appunto manca quel tocco graffiante delle grandi personalità. Il cast ha dei punti deboli, il tenore Bernard Richter a voce, come Peleas, ma anche un'intonazione parecchio incerta, soprattutto nel penultimo atto, il basso Jean Relier a voce, anche lui come Arkel, ma un fraseggio anche cavernoso. Ignolde una voce bianca, spesso fioca e debole, resta Mélisande, che è un'ottima Sarah Blanc, devo dire, vocalmente e anche come recitazione. Rispetto ad altre Mélisande di riferimento, purtroppo le ho viste tutte, ha una grande energia e una dizione chiara, che secondo me sono pregi, ma non ha, diciamo, quel mistero, quella grazia infantile, quella complessità morbosa che la farebbero secondo me distinguere tra le grandi. Comunque la migliore di un cast che si chiude con una prestazione discreta della Lemieux come Geneviève. Sul piano musicale quindi Ira siamo una rappresentazione di discreto livello che non merita la votazione massima. Sul piano scenico debutto di Romeo Castellucci, che era attesissimo, che dico subito ha tenuto successo, un franco successo. Questo va registrato, è un regista italiano di enorme spessore e nome all'estero, ma che alla Scala non aveva mai debuttato.
Quindi soprattutto un regista contemporaneo, non è detto che alla Scala...
Contemporaneo, non è detto che alla Scala, invece ha preso moltissimo alla Scala e posso dirvi che sarà anche reinvitato. Allora, lo spettacolo, come al solito in Castellucci, è costruito molto bene, nelle luci, nei colori e nelle idee, è indubbiamente suggestivo, c'è questo velario, quest'empera, le figure. Ecco, sul piano della concezione, io non amo Castellucci, però non voglio essere partigiano perché non è il mio compito, il critico deve essere obiettivo. Questa è la mia impressione. Alla Scala Castellucci si è moderato, si è quasi autocensurato nella simbologia, che comunque è presente e non sempre con chiarezza. Questo l'ho notato rispetto ad altre opere dove aveva francamente molto provocato, esagerando nella simbologia. Il suo linguaggio era, che è contemporaneo, può risultare gradevole o urtante a seconda delle preferenze. Io preferisco un altro tipo di teatro, ma sarebbe diciamo disonesto.
Non mi toccare Castellucci, non mi toccare Castellucci, non mi toccare Castellucci, se no litighiamo in diretta.
Vedi come sto parlando misurato, diciamo
no,
così.
È un grande maestro, ma provocatorio spesso, e insomma che può dividere, no? Cioè il pubblico.
Può dividere. Allora, il ruolo che mi sembra stagliato meglio è quello di Golò, anche perché Simon Kinlissat, che è stato un grande Pelléas, forse il maggiore della sua generazione, secondo me è tanto bravo, incisivo come Golò. Però sai, tu qui sei maestra, non è che Castellucci lavora sulla recitazione dei personaggi.
No, lavora per giusta posizione, per
come brava. Si dice, il dramma borghese non gli interessa, violenza diventa un simbolo, l'evoluzione dei personaggi non gli interessa. Cosa gli interessa contrassegnare? Non so, l'idea del tempo circolare, ad esempio questa è nuova, l'azione comincia dalla fine, cioè dalla nascita della figlia di Mélisande, e sembra quindi ricominciare, questa è un'ottima idea. Dell'amore impossibile gli interessa poco, al punto, ecco, questa è un'idea che può scioccare oppure essere accolta bene. I due, che a un certo punto si dichiarano il loro amore, un momento stupendo, però si devono travestire da maschere per dichiararsi l'amore, quindi da Pierrot, Pierrette, momento che a seconda dei gusti o è serio o è comico, però devi entrare nella sua psicologia. Non gli interessa assolutamente l'erotismo, quindi questi capelli di Mélisande sono anche qua una cosa stilizzata. La manipolazione di Mélisande, che secondo me in quest'opera è fondamentale, lui la racconta per immagini, per figurazione. Quindi questo è, secondo me, il suo linguaggio, non è un limite.
E lui ha anche spiegato, no, presentando l'opera, l'avevamo mandato in onda, insomma, aveva presentato alcuni di questi aspetti che tu giustamente osservi, cioè anche il fatto che appunto per Mélisande molto spesso dal suo punto di vista la situazione è una situazione soffocante, da cui forse andarsene, ecco.
Sì, da cui andarsene, però ecco, non gli interessa raccontare un dramma borghese, la manipolazione sempre la vedi. Ad esempio, ti dico, alla fine, l'ultimo atto, lei è messa in una teca come in un museo. Capisci? Quindi è chiaro che lui racconta con un suo linguaggio. A chi non piace il suo linguaggio ti dirà di no. Chi invece vuole cercare come me di capire ti dice: questo spettacolo non è eccessivo come altri, non è eccessivamente anche ermetico come altri, e quindi può piacere. E infatti è piaciuto. Il critico lo deve riconoscere. Senti,
abbiamo 20 secondi.
Vorrei raccontarti il maggio musicale, ma allora rimandiamolo, siccome il maggio sta andando avanti e tornerà.
Dammi solo un'anticipazione.
Vi posso raccontare Klinghoffer la prossima volta?
Certo, guadagnino.
A me è piaciuto tantissimo.
Ho capito.
Questo ve lo devo dire.
Bene.
A me veramente è piaciuto tantissimo. È naturalmente un linguaggio diverso da quello che vi ho appena raccontato, e magari in 3 minuti ve lo racconto meglio la prossima volta.
Sì.
Tanto il maggio va avanti, tutto maggio, tutto giugno, e lo possiamo fare tranquillamente.
Va bene, grazie come sempre al nostro Giovanni Chiodi, sempre insomma interessantissimo quello che dice. Un saluto, buon primo maggio a te, e a risentirci
grazie,
la prossima settimana.
Grazie,
ciao, ciao.
Buon primo maggio.
Ciao. È il momento di passare la linea alle notizie delle 12.30. Noi naturalmente domani, essendo il primo maggio, non andiamo in onda. Ci risentiamo lunedì alle 11.30. E un saluto da Ira Rubini. A presto.